Bene, bentrovati. Stasera, come già preannunciato, entreremo un po' nello specifico, quindi leggeremo insieme dei brani del Vangelo di Luca, proprio per comprendere l'ottica del Vangelo, almeno in alcune realtà che Luca vuole illustrare, circa per esempio la misericordia o il ruolo di alcuni popoli o di alcune definizioni, e vedremo anche sì, quale immagine di Dio Luca vuole trasmettere. Ecco, il primo brano che leggiamo insieme, quindi stasera andremo un po' più sui brani, chiaramente non sarà un'esegesi strettissima, ma quello che dico te racconto dell'esegesi anche per una applicazione vitale, esistenziale. Quindi il primo brano è Luca 7, i versetti 36-50, ed è il brano noto della peccatrice, di questa donna che ha lavato i piedi di Gesù con le lacrime, li ha asciugati con i capelli, li ha baciati e li ha cosparsi di olio profumato. Nel brano la donna non ha un nome, non viene chiamata per nome. È una donna anonima, come altre donne che sono nel Vangelo di Luca. L'emorroissa è anonima. La donna che cerca la moneta perduta non ha nome. La vedova che bussa in maniera insistente per ottenere giustizia è anonima. La suocera di Simone, anch'essa anonima. La figlia di Gairo è anonima. La donna che impasta, o la vedova che dona tutto, sono tutte donne che sono nel Vangelo, ma non hanno il nome, sono anonime. Questa donna, anonima, per il fatto di aver cosparso di profumo i piedi di Gesù, è stata nella tradizione scambiata con Maria di Betania. Alcuni hanno accostato questa peccatrice all'adultera. Il brano si trova nel Vangelo di Giovanni, anche se gli studiosi ci dicono che ha un sapore chiaramente lucano, quel brano dell'adultera. In Giovanni, l'identificazione maggiore di questa peccatrice è stata con Maria di Magdala, la Maddalena, anche perché subito dopo il nostro brano, al capitolo 8, Luca scrive: «In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità». Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli assistevano con i loro beni. Allora, questa vicinanza ha fatto pensare alla peccatrice, almeno nella storia della tradizione, come Maria di Magdala. Invece è una donna senza nome, quindi una donna di quotidianità. Ed è una donna che sente rivolgere su di lei la frase di Gesù: le sono rimessi i suoi peccati. Però questa donna nel brano non parla, compie solo dei gesti, e i gesti chiaramente parlano, però lei non dice niente. È una donna che non è venuta a chiedere il perdono, neanche con i gesti. I gesti che compie sono altri, i gesti che compie sono altri. E ci troviamo a casa di uno dei farisei che aveva invitato Gesù a mangiare, quindi a mangiare da lui, a mettersi alla sua tavola. Gesù è detto che si adagiò, no? Cateclite. Cioè si adagiò, proprio si sdraiò in questo senso, no? A mensa. È chiaro che si invita a mensa la persona con la quale comunque si ha una certa comunanza di ideali, questo maggiormente nell'antichità. Il fariseo invita Gesù perché sente con Gesù una comunanza. E noi sappiamo oggi dagli studi che Gesù era vicino alla corrente farisaica e con i farisei si intratteneva nelle discussioni che sono tipicamente farisaiche, che poi diventeranno anche rabbiniche, circa la Torah, l'interpretazione della Torah. Quindi si intratteneva in questo senso circa l'interpretazione della Torah. Noi sappiamo le dispute di Gesù con i farisei, conosciamo anche la disputa famosa con i sadducei circa la resurrezione. Circa la resurrezione dei morti. Quindi il fariseo rimane anonimo anche lui, se non che Gesù poi al versetto 40 lo chiama per nome: Simone, ho una cosa da dirti. Quindi sappiamo che il fariseo che Luca introduce in maniera anonima ha un nome, e questo nome gli viene dato da Gesù. E Luca è l'unico fariseo ad essere chiamato per nome. Gli altri non, degli altri non conosciamo il nome. Quindi abbiamo già subito, e questo è lo stile lucano, una contrapposizione tra il fariseo che invita a tavola a mensa Gesù e la peccatrice. Quindi Luca pone subito una contrapposizione in termini già letterari, e quindi anche teologici, in riferimento alla Torah. Farisei e peccatori. È chiaro che ci torna alla mente il brano del fariseo, del pubblicano nel tempio, quando il fariseo sta davanti e dice: Ti ringrazio, Signore, che non sono come gli altri uomini, neppure come questo pubblicano, io osservo la Torah, pago le decime, no? Mentre il pubblicano sta dietro e dice: Signore, non sono neanche degno di alzare lo sguardo, no? E che erano i pubblicani, erano coloro che ritenuti impuri in quanto non osservavano perfettamente la legge. Siamo peraltro in un periodo in cui i farisei, la dottrina farisaica si impone sul popolo, ma non soltanto, si impone anche sui sadducei in realtà. Perché se Giuseppe Flavio scrive che chi voleva condurre la cosa pubblica, cioè chi voleva candidarsi nelle amministrazioni, doveva seguire la dottrina farisaica in ogni caso. Quindi avevano una grande ascendenza sul popolo, ma anche una grande presa di potere. Erano loro che stabilivano in fondo le norme e le interpretazioni della Torah. È vero che erano in combutta con gli altri movimenti all'interno dell'ebraismo, sadducei, zeloti e altri, e sono quelli che poi cercarono una soluzione moderata nella guerra giudaica in realtà. Ma appunto i farisei hanno questa forza, quindi si contrappongono ai peccatori e ai pubblicani, in questo caso, che invece erano ritenuti non osservanti perfettamente la Torah e dunque tutte quelle interpretazioni che concernono la Torah, Marco ci dirà, dalle abluzioni appena si ritorna dal mercato, alla lavatura di stoviglie, tutto quello che concerneva la legislazione religiosa e non solo ebraica. La donna viene definita amartolos. Il termine amartolos significa peccatrice. Ed era una peccatrice conosciuta nella città, ed ecco una donna che era peccatrice nella città. Che era peccatrice nella città. Il perché debba diventare prostituta nella storia della tradizione non si è mai capito, perché Luca mette in bocca a Pietro al capitolo 5, al versetto 8, lo stesso termine amartolosso quando Pietro dice a Gesù: Signore, allontanati da me perché io sono un amartolosso, un peccatore. E nessuno pensa di Pietro che andava a fare il gigolò. Quindi perché questa discriminazione? Quindi già all'interno dell'interpretazione c'è una mentalità ancora peggiore di quella di Simone il fariseo. Pensate, cioè noi abbiamo un testo che in realtà alla fine vedremo come la donna venga ricollocata nella sua dignità all'interno della storia dell'interpretazione. Questo testo è stato violentato appunto da farla diventare da farla passare da peccatrice a prostituta. Peccatrice in questo caso può significare benissimo una donna conosciuta in quel contesto per la sua non osservanza delle regole. Non osservare il sabato, per esempio, è peccato. Così hanno sentenziato anche i farisei nei confronti dei discepoli di Gesù, che strappavano le spighe in giorno di sabato, non osservare le feste, non osservare tutto il rituale legato al ciclo mestruale, per esempio, poteva essere peccato. Quindi perché l'identificazione della prostituzione, questo non si è capito. Pietro, dicevo, confessa lui stesso di essere peccatore, di essere un peccatore. Quindi abbiamo la contrapposizione invece fra un fariseo che invita Gesù a casa sua, Gesù si stende a tavola, entra all'improvviso questa donna che non è né la padrona di casa, né la schiava, ma compie i gesti che normalmente sono chiamate a compiere gli ospiti, cioè coloro che invitano, o attraverso gli schiavi, cioè il fatto di lavare i piedi, di asciugarli, di baciarli, di cospargerli di profumo. Questa donna entra all'improvviso e sta ai piedi di Gesù. Si rannicchiò, quindi si rannicchiò piangendo ai piedi di Gesù. Stava dietro, presso i piedi di lui, piangendo. E quindi abbiamo al centro la scena di Gesù. Questa donna sta dietro. Passerà poi attraverso lo sguardo al centro. Gesù la porrà al centro. Questa donna sta dietro e pone dei gesti che, come dicevo, non è la padrona di casa, non è la schiava, ma compie i gesti della padrona di casa, della sposa, degli schiavi, lavare i piedi, ungerli, baciarli, cospargerli con il profumo. Che cosa succede allora? Succede che Simone si irrita a causa di questo. Perché i gesti della donna cosa vogliono dire? Attenzione che noi li abbiamo sempre letti come gesti che esprimono una richiesta di perdono. I termini che sono qui, a partire dai piedi, ma anche i capelli con cui asciuga, cominciò a bagnare i piedi di lui con i capelli, e poi il profumo. Il profumo. Sono tutti termini che probabilmente alludono a una terminologia, quindi a un lessico che è presente nel Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, come sapete, questo poema sapienziale in cui si racconta il desiderio d'amore che passa attraverso un amato e un'amata. Nel Cantico dei Cantici non si parla di marito-moglie, ma si parla di un amato e di un'amata. Un amato e un'amata che si incontrano, si desiderano, descrivono reciprocamente la loro bellezza fisica. E dunque si parla di capelli, si parla di piedi, si parla di seni, si parla di fianchi. Il nome. Shem, il nome, viene quasi ad assumere nel Cantico dei Cantici una fragranza, un odore, anche perché c'è un accostamento tra Shem, Shemen, che è l'olio che profuma, il profumo in questo senso, no? E il Cantico dei Cantici è questo rincorrersi da parte di questo amato, di questa amata, senza mai potersi incontrare. Se ricordate, no? Quando l'amata si decide a scendere dal letto e ad aprire la porta, cosa accade? L'amato è fuggito via. Allora lei deve mettersi alla ricerca dell'amato, incontra le guardie, no? E financo poi, alla fine, quando il desiderio finalmente si compie, come si chiude il Cantico dei Cantici? Come si conclude questo poema? Che cosa dice l'amata all'amato? Vattene, vattene, no? Ma non nel senso vattene via, basta, abbiamo chiuso, nel senso che è talmente forte la forza dell'amore che l'amata quasi non regge, no? Questo suo mancare durante tutto il Il Cantico dei Cantici ha suscitato non poche polemiche, sia presso l'ebraismo sia presso i cristiani, come libro per l'inserimento nel canone, perché oggi sappiamo che in realtà era una serie di canti di osteria che poi vengono messi insieme, no? Ed è Rabbi Akiva poi a dirimere la questione, siamo dopo il 70, e a dire che se i libri della Bibbia, della scrittura, sporcano le mani, il Cantico dei Cantici c'è ancora di più. Sporcare nel senso di, trasmettere la santità. Purità e impurità sono delle cose fisiche nell'ebraismo. E lui dice lo stesso nome, no? Il Cantico dei Cantici è Shira Shirim, no? Il cantico per eccellenza, ed è come il Kadosh Kedoshim, cioè il santo dei santi, la parte interna del Tempio di Gerusalemme. Quindi dice, poiché hanno la stessa costruzione grammaticale, il Cantico dei Cantici è paragonabile al santo dei santi. Quindi da questo discende che è un libro santissimo, santissimo, no? E poi l'interpretazione ebraica e quella cristiana diranno che l'allegoria dell'alleanza nuziale tra Dio e Israele. Diventerà poi nel cristianesimo l'alleanza nuziale tra Dio e l'anima e tra Dio e la Chiesa, in questo senso. Anche se oggi si recupera, e secondo me è corretto e onesto dirlo, il senso letterale del Cantico dei Cantici, cioè di quello che è un cantico d'amore che celebra l'eros, in questo senso, no? L'attrazione, la bellezza della sessualità. Anche il termine piedi, che noi ritroviamo per esempio in Isaia 6, quando il profeta ha la visione, no? La visione nel tempio di Dio, ha questi cherubini che si coprono anche i piedi. C'è una noticina della Bibbia di Gerusalemme che dice eufemismo per dire la parte sessuale, cioè, ma proprio è piccola piccola, che uno la deve andare a leggere, no? In questo senso. Allora, se questa è la terminologia, probabilmente questa donna che si strugge di desiderio, ecco il motivo delle lacrime, per Gesù, ha in realtà una attrazione verso Gesù. Quindi non è venuta a chiedere il perdono di Gesù, ma è venuta a chiedere l'amore di Gesù. O comunque è venuta a chiedere la bellezza di Gesù, l'attrazione di Gesù. Potrebbe essere la testimonianza comunque di una bellezza di Gesù. Non abbiamo ritratti di Gesù dell'epoca, quindi potrebbe essere una testimonianza. Comunque questa donna piace, a questa donna piace Gesù. Simone si irrita però non tanto per la donna, ma per la reazione di Gesù. Per la reazione di Gesù. Il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Quindi il problema non è la donna, perché la donna è peccatrice, lo sanno tutti, è una peccatrice pubblica, cioè conosciuta nella città. Il problema di Simone, quello che però lui non ha il coraggio di esprimere, perché lo pensa tra sé. Il problema è Gesù. Costui non è un profeta, quindi per lui è un profeta, o almeno avrebbe dovuto essere un profeta, non lo è più, Luca ci dice i sentimenti di Simone, perché si fa toccare da una donna peccatrice, abolendo la distanza tra puro e impuro. Nell'ebraismo il semplice tocco rende impuro, toccare un cadavere rende impuro, toccare la muffa rende impuro, toccare la donna nella sua, nel suo ciclo mestruale rende impuro. Ci sono la purità e l'impurità sono delle realtà fisiche, non morali. Quindi significa che il semplice tocco di questa donna peccatrice ha reso impuro Gesù. E Simone sarà preoccupato anche del fatto che, essendo una donna, probabilmente anche tutta la sua casa è stata resa impura, poi bisogna di nuovo purificarla. Da questa donna. Quindi non può essere per Simone un profeta. Simone non sta guardando la donna, i suoi gesti, le sue lacrime, i suoi baci, no. Simone è tutto concentrato sulla identità di Gesù. Si è fatto toccare, basta, non è più un profeta. Che cosa allora accade? Gesù chiama Simone per nome e si mostra invece profeta, perché conosce quel che pensa, anzi è più di un profeta, però non glielo dice. E Gesù, cioè, non entra in conflitto direttamente con Simone, ma attraverso una parabola, un mashal, che è un racconto di natura sapienziale. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Suppongo quello a cui ha condonato di più. Quindi la parabola servirebbe quasi a stabilire una sorta di equazione tra il fariseo e la donna. Per cui chi ha peccato di più e riceve perdono, ma in realtà qui abbiamo un mashal che Gesù poi interpreterà in altro modo, no? Perché la parabola dice: colui al quale è condonato il debito maggiore avrà chiaramente amore verso il... Quindi uno che pensa, dice, il fariseo ha peccato poco, la peccatrice ha peccato, e quindi ha peccato moltissimo e chiaramente lei ama di più. Invece Gesù dice un'altra cosa, dice, hai giudicato bene e porta la donna dai piedi al centro, perché la guarda, guardando verso la donna. E quindi obbliga Simone a guardare verso la donna. Che cosa rimprovera a Simone? Il fatto che lui non ha compiuto i gesti dell'ospitalità che la donna invece ha compiuto al suo posto. Quindi chi è mancante tra i due di più? Gesù, attraverso tutta questa, diciamo, recriminazione a Simone, dice infatti: sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli, tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi, tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Ciò significa che la peccatrice ha adempiuto la legge dell'ospitalità, mentre Simone il fariseo ha trasgredito la legge. Chi è che deve di più? Cioè, Gesù sta dicendo a Simone: quello che tu dovevi compiere in osservanza alla legge lo ha compiuto la donna. Sì, allora si è mostrato profeta, perché ha chiaramente svelato a Simone quello che Simone pensava ma non osava dire, o non aveva il coraggio di dire, o non voleva dire, se costui fosse un profeta. E soprattutto ha ribaltato i termini della questione, facendo notare a Simone il fariseo come la donna abbia adempiuto la legge dell'ospitalità, cosa che il fariseo, che ha invitato Gesù a casa, non ha fatto. Non ha fatto. Da qui poi quel testo assai difficile: le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Il testo è difficile perché? Perché in realtà non si comprende, mettendo insieme queste due espressioni, se il perdono scaturisca dall'amare o l'amare scaturisca dall'essere perdonati, no? In questo senso. Abbiamo questo rapporto molto poco. E la frase è chiaramente riportata al mashal, anche questa frase è di natura sapienziale come il mashal, quindi con questa sorta di parallelismo che non ci fa capire se l'amore sia la causa del perdono o se, stando alla seconda espressione, se sia una conseguenza. Quello che è interessante però in questa frase è che Gesù dice che le sono perdonati i suoi peccati, i suoi molti peccati, le sono rimessi i suoi molti peccati. La folla che è presente cominciò a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Il problema è che Gesù non aveva detto: io perdono i suoi molti peccati poiché ha molto amato me. Questo è interessante. Gesù dice: le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Un po' come Coelet, no? Molte parole, molti errori, molto amore, molti errori. Un po' come Coelet. Gesù anzitutto sta riconoscendo che i peccati di questa donna sono perdonati da Dio, perché Dio solo può rimettere i peccati. E infatti il verbo è al passivo. E poi sta guardando, al contrario di Simone, che era tutto interessato, tutto preso da Gesù, sta guardando alla donna. Sta guardando, cioè, all'amore che la donna ha e che ha espresso attraverso i suoi gesti. È una donna che attraverso i gesti compiuti su Gesù ha espresso il suo amore e il suo desiderio di essere amata. Quindi la donna regala amore, ma attenzione che Gesù va oltre, non dice le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha amato me. Non è che perché mi ha lavato i piedi, le ha cosparse di profumo, brava, allora ricevi il premio, hai fatto questo a me, non l'ha fatto a Simone il fariseo. No, no, Gesù sottolinea invece come questa donna abbia amato. E in queste parole è chiaro che si legge dietro il fatto che Gesù abbia compreso quante volte questa donna aveva fatto con gli uomini quello che ha fatto con lui. Quindi una donna che ama nel desiderio di essere amata. E i commensali, che invece protestano, chi è costui che rimette i peccati, che perdona anche i peccati, cosa risponde? Gesù non risponde a queste accuse, invece dice alla donna, va. E questo andare in greco è espresso dal verbo poreu. Il verbo poreuo significa trova una via d'uscita. Che cosa? Trova una via d'uscita. Il verbo poreuo è legato strettamente a poros. Vi ricordate, no, il mito platonico di poros e penia? Cioè la povertà è l'espediente. L'espediente che cos'è? Una via d'uscita. Una via d'uscita. Cioè trova, non dice adesso non la fare più la peccatrice. No, dice la tua fede ti ha salvata. Anzitutto questa espressione, la fede, dov'è la fede di questa donna? Dove si esprime? Nei suoi gesti. E i suoi gesti che cosa erano? Che cosa abbiamo detto che erano? Erano gesti d'amore, di attrazione, di desiderio. C'è un amore che la donna dà per saziare il suo bisogno di amore. Ecco le lacrime. Quindi che cos'è la fede? Al di là di tutte poi le definizioni che ne diamo e che sono giuste. Quindi Luca fa concludere a Gesù con queste parole: la tua fede ti ha salvata. Però dov'è la fede? Non è l'emorroista che dice se lo tocco, no? O tutti gli altri che vengono da lui perché erano guariti. Qua nessuno ha detto niente, la donna non parla. Allora che cos'è la fede qui? Che cos'è la fede? Sono i gesti che la donna compie. E poi trova una via d'uscita. Trova una via d'uscita significa esci fuori da queste categorizzazioni che neanche la Torah ha voluto. Peccatrice, profeta, puro, impuro, fariseo. Sono tutte categorizzazioni, Gesù lo dirà in Marco, sono tradizioni di uomini. Quindi trova una via d'uscita. Verso che cosa? Verso l'Eirene, verso lo shalom, verso la pace. Vi ricordate il Benedictus, no? La via della pace? Gloria a Dio e pace in terra agli uomini che egli ama. Cioè questa donna è chiamata a riscoprire quella pace che è propria delle persone che il Signore ama, che Dio ama. Dio è il Padre, perché il gloria è questo, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio il Padre ama. Questa è una donna che è chiamata da Gesù ad uscire fuori da queste strettoie, a superare questo dualismo tra puro e impuro, farisei e peccatori, per riscoprirsi una donna amata da Dio poiché è nella pace. nell'Eirene, cosa che poi Gerusalemme non ha riconosciuto, non ha riconosciuto le cose della pace. Dunque vediamo già quale visione abbia Luca della salvezza. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Quindi qui abbiamo una donna peccatrice, mentre a Pietro viene detto che sarà pescatore di uomini, qui invece alla donna viene detto esci fuori, trova una via d'uscita. Questa donna è ricollocata nella sua piena dignità di fronte al fariseo che si scandalizzava perché questa donna adempie la legge dell'ospitalità, quindi è corretta nell'osservanza della Torah, non è più una peccatrice, ma è una donna che ama. È una donna che ama. E questa è la visione, no? Il Vangelo di Luca è il Vangelo, appunto, come dicevamo in questi giorni, in cui si proclama in maniera profetica, a partire dal Magnificat, lo sconvolgimento che opera l'avvento del regno di Dio in Gesù. Tutte le logiche, sia quelle antropologiche, sia quelle sociali, sia quelle religiose come interpretazione della Torah, vengono sconvolte. Alla donna e non a Simone il fariseo viene detto «La tua fede ti ha salvato». La tua fede ti ha salvato. Questo è il Dio di Gesù Cristo secondo Luca. Altra pagina famosa di Luca è la parabola del, si diceva prima del figlio il prodigo, poi del padre misericordioso, poi abbiamo detto del padre e i suoi figli, perché non sappiamo in realtà come inquadrare questa parabola, che è una parabola difficilissima dal punto di vista anche letterario, in questo senso, oltre che di contenuto. La parabola si colloca in un contesto che è delineato appunto al versetto 1 del capitolo 15, dove chi sono coloro che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo? Pubblicani e peccatori. Pubblicani e peccatori vanno a Gesù per ascoltarlo, mentre farisei e scribi mormorano, costui riceve i peccatori e mangia con loro. Quindi abbiamo ancora la stessa le stesse separazioni, lo stesso conflitto, la stessa categorizzazione. Quindi vanno da lui, si avvicinano a lui tutti i pubblicani e i peccatori, si ripete lo stesso termine, amartoloi, per ascoltarlo. Mormorano invece i farisei e i scribi dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Attenzione che siamo anche in un contesto di banchetto, vi ricordate? No? Se nel banchetto entrano dei peccatori, cioè significa entrano delle persone che non osservano la Torah o che non si sono lavate le mani fino al gomito, tutto quello che si mangia è impuro e quindi si sta trasgredendo la Torah. Ve l'ho detto prima. Se uno mangia senza fare le abluzioni e un altro lo fa mangiare insieme, Gesù si sta rendendo impuro. Il che è forte. A noi ci sembra una passeggiata, ma no, è forte. Significa che lui sta, per i farisei e gli scribi, sta contravvenendo alla Torah di Mosè. In realtà sta interpretando la Torah di Mosè in altro modo, perché la Torah che era data a Israele, ma a tutto Israele. La Torah è data a tutto Israele, non è data soltanto ai migliori in Israele, ma a tutto Israele. E lui racconta, egli disse loro questa parabola, e il termine disse allora, prosautus, a loro. Questo è indicativo perché il loro è per tutti. Cioè la parabola è per pubblicani, peccatori, farisei e scribi. In realtà è un'unica grande parabola suddivisa in tre. L'ultima poi se ne distacca, perché al versetto 11 abbiamo di nuovo la ripresa e disse. Quindi in realtà Già questo indica una sorta di stacco della terza rispetto ai primi due. I primi due cominciano sempre con una sorta di anonimato. Al versetto 4 abbiamo un uomo, quale uomo, e al versetto 8 quale donna. In queste due parabole la dinamica è uguale. Cosa succede? Uno ha 100 pecore e ne perde una. Lascia le 100, si mette in cammino, cerca la pecora, la trova, fa festa. La donna ha non 100 dramme, ma 10, vedete? Ne perde una, spazza la casa, la cerca, la trova e fa festa. Ok? Quindi, a livello di struttura letteraria, le prime due parabole si assomigliano strettamente. E, diciamo, possiamo capire facilmente a chi Gesù si sta rivolgendo, possiamo capire facilmente, si potevano identificare facilmente. Pubblicani, peccatori, no? Vi dico che c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. È un'espressione di Gesù, è un'espressione lucana, è della redazione lucana, e comunque attraverso questa conclusione si dà modo a tutti gli astanti di identificarsi. E disse ancora: già abbiamo un'uguaglianza, ma anche una diversità. L'uguaglianza è un uomo, anche qui un anonimato, un uomo. E quest'uomo ha due figli, come il pastore ha 100 pecore, come la donna ha 10 dramme. Qual è la differenza? Che a un certo punto è il minore a dire al padre. Lì non parlava nessuno, la pecora non parla chiaramente, la dramma non parla. Qui è il minore invece che manifesta al padre una volontà: dammi a me la parte di beni, la parte di beni. Quindi troviamo un uomo e due figli, la madre, la donna non c'è più in questa parabola, non c'è. Non sappiamo neanche quali fossero i rapporti tra il padre e i figli, non ci viene dato di sapere. Com'era questo padre, com'è questo figlio, come sono questi figli, quali sono le dinamiche familiari, questo non ci è dato sapere. Ci è dato sapere a un certo punto che il figlio minore dichiara morto il padre perché vuole la parte di eredità. L'eredità normalmente si dà quando il padre muore. E lui la vuole adesso. E il padre divise fra loro il bion, no? È la vita, ma veramente è ciò che serve, cioè ciò che serve a vivere. Il figlio si allontana da casa, vive, dice Luca, in maniera dissoluta, dilapidando tutte le cose, e quando arriva una carestia, comincia ad essere nell'indigenza, si trova in una regione, il termine regione indica probabilmente un luogo lontano dal padre, un luogo anche lontano forse dall'ebraismo, no? Perché dove viene mandato? Viene mandato a pascolare i porci, che per gli ebrei sono animali impuri, cioè l'ebreo non mangia la carne di maiale perché è impura. E quindi cosa pascola il figlio? L'impurità, la morte, no? Pascolare i porci in una regione straniera di non ebrei, di non ebrei. Il figlio voleva sfamarsi con le carrubbe, ma nessuno gliene dava. Quindi non solo non può chiederle, perché le carrubbe servono a sfamare i porci, ma nessuno gliene dà. E allora torna in se stesso e dice: guardate la considerazione che fa, i servi salariati di mio padre abbondano di pane e io invece muoio di fame. Cioè fa diciamo, questo parallelo. Essendomi alzato, andrò da mio padre e gli dirò. Quindi diciamo, la conversione del figlio nasce dal fatto che in casa del padre ancora c'è il pane. Come tornare da un padre che egli stesso ha dichiarato morto per lui, visto che gli ha richiesto l'eredità? Preparandosi un discorso. Quindi, che cos'è che lo spinge a tornare a casa? Il fatto che c'è il pane. C'è il pane. E cosa dirà a suo padre? Ho peccato contro il cielo e contro di te. Lui concepisce che il peccato contro il padre è un peccato contro Dio, contro la legge, onora il padre, quindi contro il cielo è un peccato contro Dio. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fa di me uno dei tuoi salariati. Conclusione, tra parentesi, così mangio. Chiusa parentesi. Perché in realtà tutte le conversioni nascono da motivi essenzialmente pratici, non spirituali. Questo bisogna riconoscerlo in maniera molto semplice. E quindi lui si prepara un discorso perché è il discorso della giustificazione. Si deve giustificare. Ma quale giustificazione ci può essere per un figlio che ha detto al padre, tu per me sei morto, dammi l'eredità? Allora dice, posso sperare, in questo senso, che mio padre mi accolga fra i suoi schiavi, fra i suoi servi, e così io potrò mangiare qualcosa. D'altronde, quando il figlio se ne va e vive da dissoluto, sembra che intercorra un tempo in cui tra padre e figlio non ci sia più nessuna comunicazione. E a differenza della struttura degli altri due, tutti quelli che sono usciti, la pecora, la dramma perduta, sono stati cercati. Questo no. Peraltro quelli avevano chiesto, quelli non hanno chiesto, le hanno detto tu pastore non sei più il pastore, quella se n'è andata, la pecora per conto suo, la dramma è smarita. Questo invece è un atto posto dalla volontà, dalla decisione. Però il padre non è andato. Non è andato a cercare. Quindi abbiamo una sorta di schema, di simmetria che viene spezzata. Il pastore esce, la donna esce o comunque spazza, il padre resta a casa. E passa tutto questo tempo in cui Luca ci informa noi, che il figlio sta vivendo da dissoluto, informando noi, ha creato una distanza tra il padre e il figlio di comunicazione. Cioè, se noi che leggiamo sappiamo che il figlio sta vivendo da dissoluto, vedete, il Vangelo di Luca come atti funziona come quei film dove noi vediamo le cose, no? E però gli altri, i protagonisti che sono all'interno, non sanno niente. Quindi immaginate, noi vediamo la scena, no? Questo figlio che prima vive da dissoluto e si perde, e poi vediamo l'inquadratura, il regista, in questo caso Luca, inquadra il padre che se ne sta a casa, con i servi, con il pane e tutto il resto. E non ci sono comunicazioni fra i due. Non ci sono comunicazioni fra i due. E che cosa succede? Qual è la svolta? No? Quando il padre si accorge di lui, lo vede il padre di lui da lontano, gli si spaccano le viscere, no? Si commosse. In realtà il verbo splanchizzo significa si spaccano le viscere. Ieri vi dicevo che le viscere sono quelle di Dio in Geremia per Israele o in Osea, no? Cioè il Dio di Israele è un Dio viscerale, si spaccano le viscere, rechem, rechamim, no? Le viscere si spaccano. E quindi corre, e gli cade sul collo, lo comincia a baciare e il figlio comincia a dire: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non arriva a dire trattami come uno dei salariati, perché il padre lo ricostituisce attraverso l'anello, attraverso la veste, l'anello e i calzari, nella dignità di figlio. Cioè la veste, l'anello e i calzari sono la ricostituzione nella dignità di figlio. Quindi neanche lui riesce a. Quindi troviamo un padre che vedendolo da lontano corre, ma lo vede, perché il testo dice, ancora lui lontano essendo, lo vide il padre e, spaccate le viscere, gli corse incontro. Quindi quando lo vede lontano. È chiaro che qui si pongono delle domande, no? Proprio per quella simmetria spezzata, si pongono delle domande proprio per quella simmetria spezzata. Il testo di questa parabola di Luca 15 è stato abbondantemente usata anche come immagine nell'anno della misericordia, no? O viene usata nel perdono. Che cosa significa che Dio è misericordioso? Cioè che le sue viscere si spaccano. Andiamo all'etimologia, al senso ebraico del termine, perché che Evangeli, che il Nuovo Testamento ci conserva. Il senso ebraico è: sento le mie viscere sconvolte. Che cosa significa questo? Sapientemente la liturgia pone la lettura del Vangelo di Luca 15, della parabola, con il brano dell'Esodo, quando il Signore dice a Mosè, questa è una sapienza, quando il Signore dice a Mosè: basta, io questo popolo non lo sopporto più, perché faccio tante cose buone per lui e questo popolo non lo capisce. Allora facciamo così, io lo distruggo, mantengo in vita te e i tuoi cari, e di te, a te darò terra, discendenza, ricchezza, tutto quello che vuoi, caro Mosè, perché noi siamo amici, ci parliamo faccia a faccia, bocca a bocca, no? Così come è detto. Però il popolo, basta, non lo merita, cioè finiamola con tutta questa storia. Cos'è che dice Mosè? Cosa risponde Mosè a Dio? No? E tu l'hai fatto uscire per farlo morire nel deserto perché gli altri popoli dicano: ecco, questo è Dio? Questo è Dio, no? E il Signore desistette dalla sua ira, no? Cioè, è un Dio che sembra apprendere la misericordia, l'essere misericordioso, dalla libertà dell'uomo, dalla sua debolezza, dalla sua capacità di errare, no? Perché e si lascia, è come dire, si lascia trascinare dall'uomo in una sorta di, vi ricordate anche Abramo, no? E se ce ne sono 50, 45, 40, questo patteggiare, no? La stessa cosa Mosè, cioè un Dio arrabbiato, qui è un padre che non cerca, ma che ha imparato la misericordia dalla libertà del figlio. È chiaro, ci sono anche delle allusioni molto chiare all'uscita dell'Adam, no? Dell'Adam genesiaco, dall'Eden, a questa maturità che si acquisisce in questo senso. Quindi sembra un Dio che impara ad essere misericordioso, un Dio che impara ad essere... Il fatto che Dio impari non è una novità nella scrittura. In Genesi 2,18, dopo aver creato l'uomo, averlo posto nel giardino, Dio dice: non è tov, cioè non risponde all'armonia della creazione, che l'uomo sia solo. Risposta, forse la mia è un'interpretazione troppo rabbinica, ma ci può stare, la risposta che noi daremmo, dico: ma non l'hai creato tu solo? Tant'è che la Sapienza dirà, il libro di Sapienza, che l'uomo fu creato monos, no? Che poi lì monos è da tradurre. Un altro esempio, alla fine del diluvio, il Signore conosce che il cuore dell'uomo è incline al male fin dalla giovinezza. Però alla fine del diluvio lui lo conosce, prima non lo sapeva. C'è voluto un diluvio, sterminare tutta la creazione, il genere umano, tranne Noè e i suoi, e lui ha imparato, ha conosciuto che il cuore dell'uomo è incline al male fino alla giovinezza. Altro passo in cui Dio impara, Genesi 15, no? Appare dopo queste cose, appare ad Abramo e gli disse: non temere Abramo, io sono il tuo magen, cioè il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grande. Di fronte a queste parole qualunque essere umano si sarebbe sciolto. Dice: Dio è il mio scudo e la mia ricompensa sarà molto grande. L'unico che non si commuove è invece Abramo, il quale rinfaccia al Signore di non avergli dato né una discendenza e né una terra. Chiaro? Cioè Dio si era presentato con questa grandiosità, tradotto in termini più usuali, dire a una persona: io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grande, no? Significa dirle: io ti amo, sono tutto per te, avrai da me tutto, no? La persona non ha attenzione, non viene curata, non viene... Abramo dice: ma che mi darai se io non ho né una terra né un figlio nato dalle mie viscere? Che significa questo essere scudo? La mia ricompensa sarà grande. Io sono in questa terra da straniero, e non ho nessuno che mi possa sostenere nella vecchiaia, che mi possa difendere. Non ho il segno della benedizione. Questo erano i figli, no? Al tempo. Vedete com'è Dio. E poi Dio che cosa fa? Stringe un'alleanza, dice: avrai questa terra e avrai uno nato dalle tue viscere, no? E Abramo credette però, Abramo credette, questo è importante, Abramo credette e questo lo collocò nella tzedakah, nel giusto rapporto con Dio, nel giusto rapporto con Dio. Quindi abbiamo un padre che si lancia fuori, che ha preso la misericordia dalla libertà del figlio e questa volta esce, così come è uscito il pastore, così come è uscita. Ma la pecora non è tornata, come la dramma non torna. Il figlio è tornato per opportunismo, chiaro. Ma nel frattempo, ecco perché abbiamo rinunciato a dire la parabola del figlio il prodigo, la parabola del padre misericordioso, preferiamo dire parabola del padre dei tuoi figli. Perché c'è una crescita di tutti in questa parabola. E la grandezza è un Dio, così come lo abbiamo appreso anche dal libro dell'Esodo, un Dio che impara la debolezza di Israele, in questo caso un Dio che impara la debolezza di tutti e fa alleanza con questa debolezza, si lancia ad abbracciare questa debolezza. Immaginate pubblicani, peccatori, qual era l'effetto immediato? Certo, non facevano le nostre riflessioni teologiche, l'effetto immediato era quello di sapersi amati. E farisei e scribi dove stanno? Stanno nella parte del figlio che era nel campo, venendosi avvicinò alla casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi, quindi manco il padre. Questo era a casa. Non entra. Chiama uno dei servi e si informava cosa fossero queste cose. E dice il servo: tuo fratello, eh? Non dice il figlio di tuo padre, dice tuo fratello. Pensate un po' a Caino e Abele. Tuo fratello è tornato e il padre ha ucciso il vitello ingrassato. Questa è un'altra, come dire, linea di questo padre che è rimasto a casa, tuttavia ha ingrassato il vitello, no? Ha ingrassato il vitello. Si adirò e non voleva entrare. Il padre allora è costretto a uscire. Da che non usciva per cercare, adesso deve uscire due volte, eh? Deve cercare anche l'altro figlio. E il figlio, il maggiore, dice al padre: sono tanti anni che io sono tuo schiavo. Usa il verbo dulewo. Cioè il figlio sta nella casa del padre considerandosi uno schiavo. Cioè quest'uomo, certo, con i figli non ha avuto una grande fortuna, diciamolo chiaro. Perché uno l'ha dichiarato morto, quello che è in casa lo sente come una sorta di despota, di tiranno di cui lui è schiavo. Quindi non è che abbia molta fortuna, poraccio. E non ho trasgredito, farisei e scribi, un tuo comando, il termine è entolen. Entolen indica il comandamento, la mitzvah. Io tutto quello che tu mi hai ordinato nella Torah, l'ho fatto tutto. L'ho fatto tutto. E non mi hai mai dato, attenti qui, un capretto. Quindi l'uno torna a casa per il pane. Questo non vuole entrare a casa per un capretto. Cioè per questo dico che è un padre un po' sventurato, non ha avuto fortuna. Un capretto, un capretto. E guardate al versetto 10. Ma quando questo tuo figlio, quindi non lo considera neanche suo fratello più, è il tuo figlio, quindi pone una distanza, ha divorato il bion con le prostitute, questa volta il termine è giusto, perché il termine pornè, pornonno, no? Con le prostitute, non era quello della donna, tu hai ucciso per lui il vitello ingrassato. Allora il padre risponde con questo termine che è veramente bello perché è un vezzeggiativo, tecnon, figlio, figlioletto, piccolo mio. A un uomo di 40 anni, padre di 70 anni, deve dire piccolo mio. Tu sei sempre con me, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. È una frase un po' complessa come dire, nel frasario lucano. Tutte le cose mie sono tue. Ci sa più di frasario giovanneo. L'uno ci ha rubato, Giovanni ha rubato a Luca l'adultera e forse Luca ha rubato a Giovanni un frasario. Tutte le cose mie sono tue. Vi ricordate, io sono nel padre, il padre è in me. Cioè questo frasario è più giovanneo. Ma bisognava, far festa e rallegrarsi, bisognava, è necessario. Perché si dirà, come ha detto all'inizio, questo tuo fratello è morto ed è rivissuto, era perduto ed è stato ritrovato. Quello che poi ci sono le contrapposizioni, morto, rivivere, tornare alla vita, perdere, ritrovarsi, chiaramente. Non sappiamo la finale. Riguardo al figlio, è entrato, non è entrato, rimane in sospeso. Rimane in sospeso per gli uomini del tempo, perché chiunque può presumere di non aver mai trasgredito. E rimane in sospeso per noi. Rimane in sospeso per noi. È chiaro che Luca, quando scrive, invita il lettore a identificarsi con chi? Con chi? La pecorella, la donna che spazza, perché è chiaro che l'identificazione avviene quasi inavvertitamente in un unico senso, uno si sente sempre la parte mancante, no? Però è anche vero che uno può riconoscersi nelle 100 pecore, dice io non sono quella che se n'è andata, io sono quella che è rimasta nell'ovile. Oh. Ma questo dicevano farisei e scribi. Questo dicevano farisei e scribi. Allora Gesù che dice, avete torto, cioè siete lontani? No, dice, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un peccatore che si converte, ma non sta dicendo che i 99 giusti non siano voluti, non siano amati dal Signore. Nella parabola del Padre, questo diventa, con tutte le complessità e le difficoltà che questa parabola mantiene, tutti gli enigmi che questa parabola mantiene, il fatto che un padre si rivolge a entrambi i figli, da entrambi i figli impara qualcosa. Da entrambi i figli impara la paternità. I figli imparano ad essere figli, il padre dei figli impara la paternità. Ed è un padre che esce, che finalmente esce, che non sta più dentro. Finalmente esce. Oggi si parla tanto di chiesa in uscita, questo padre esce. Esce, compie il suo esodo. Quindi anche il padre ha bisogno di convertirsi. Da un uomo aveva due figli, punto, senza che sappiamo nulla della vita familiare, all'uomo, al padre invece, le cui viscere si spaccano. Per tutti, per il piccolo come per il grande. Per il piccolo come per il grande. Questa è un'altra visione che Luca offre. Di Gesù, di Dio, chiaramente, ma è una visione anche che offre alla sua comunità. E si delinea sempre più l'universalismo di Luca, la sua predilezione per i peccatori, i pubblicani, ma senza dimenticare, perché noi a volte facciamo queste contrapposizioni, no? Luca è invece l'evangelista che supera le contrapposizioni. Gesù non sta parlando soltanto in favore di pubblicani, prostitute e poveri. Gesù qui sta parlando anche in favore di farisei e scribi. Se noi associamo il figlio maggiore a farisei e scribi, sta dicendo guardate che siete amati pure voi. A Zaccheo non è che ha detto tu sei ricco, io non vengo, oggi entro. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Il problema è un altro, e lo ha individuato benissimo Bonhoeffer. Gesù non incontra dei ruoli o delle categorie, scrive Bonhoeffer in una sua lettera dal carcere. Gesù, quindi, che so, peccatori, ricchi, Gesù incontra persone. Gesù incontra persone. E li restituisce alla dignità di persone. Da qui Bonhoeffer poi arriverà a dire, dice, qual è la preoccupazione di chi segue il Cristo? Fare di sé un santo, un peccatore, un eremita? Niente di tutto questo. Sentire la passione di Dio nel mondo. Niente di tutto questo. L'altro aspetto che più ci riguarda per il problema della teologia lucana nell'incontro di diversità nell'unica fede in Gesù è la parabola del Samaritano che conosciamo. Muove da una domanda ben precisa da parte del. Siamo al capitolo 10, e il versetto 25 e seguenti, però diamo dei rilievi perché vedo che è l'orario. Muove da una domanda ben precisa. Maestro, quindi il dottore della legge lo riconosce maestro, il che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Perché la Torah per gli ebrei consiste tutta nel fare. Cosa rispondono gli ebrei? Tutto quello che il Signore ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo. Lo faremo e lo ascolteremo. Quindi qual è la mitzvah da fare per ereditare la vita eterna? È la stessa domanda del giovane ricco. E Gesù risponde, che cosa sta scritto nella Torah? Attenzione che nomos, che noi traduciamo legge, è Torah. E la Torah è molto di più. Che cosa vi leggi? E lui risponde mettendo insieme lo Shema Israel, quindi amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e poi c'è quell'aggiunta con tutta la tua mente che noi non troviamo nel testo, che è un po'. Ci fa un po' difficoltà. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi abbiamo Deuteronomio 6,4 e abbiamo il Levitico, il comandamento dell'amore per il prossimo. Il problema è che quando il dottore della legge chiede chi è il mio prossimo, non fa una domanda di natura spiritualistica, fa una domanda di Torah. Cioè il termine prossimo, in ebraico rea, che cosa significa? Ma questa è una domanda di Torah. I maestri discutevano su questo. Cioè, questo termine, amerai il prossimo tuo, a chi si riferisce? Che cosa vuole dire? Perché nel testo del Levitico è chiaro che si riferisce per una sorta di parallelismo con i figli del popolo. Nel testo del Levitico, amerai il prossimo tuo significa amerai l'altro ebreo come te stesso. Non ha un allargamento. Allora il dottore della legge lo vuole sapere, dice io ti faccio una domanda Gesù, il termine rea tu come lo interpreti? No? E Gesù risponde con questa parabola dove abbiamo un uomo che viene lasciato mezzo morto, passano da lì un sacerdote e un levita che non lo toccano. Perché? Perché sappiamo dalla legislazione che se il sacerdote e il levita toccano un uomo, loro non sapevano che fosse mezzo morto e il testo lascia sembrare che l'uomo fosse veramente, assomigliasse a un morto. Quindi è chiaro che se loro toccano, così era la legislazione, un morto che non fosse di un certo grado intimo di parentela, si rendevano impuri per il culto. Quindi qual è il comandamento più grande? Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? A noi sembrano questioni, erano questioni difficili. Devo andare dritto al tempio o devo soccorrere o devo avvicinarmi all'uomo, al cadavere? Qual è il comandamento più grande? Perché il sacerdote e il levita, salviamoli, stanno osservando la Torah. Non è che sono degli uomini senza cuore, questi disgraziati. No, quelli sono lì, hanno visto l'uomo morto, dice se io lo tocco, basta, mi rendo impuro, è finita. Perdo sacerdozio, perdo tutto. Qual è il comandamento più grande? Si avvicina il samaritano, che peraltro compie poi non soltanto il gesto di prendersi cura, ma mentre si denuncia al locandiere, gli dà i soldi, ancora la legislazione dice se tu colpisci un uomo e questo non muore, però rimane un po' così, tu gli dovrai dare i soldi per le cure, per il vitto, ma chi è che lo sa? Che il samaritano non è il colpevole, noi che lo leggiamo, ma dentro la parabola chi lo sa, il locandiere non lo sa, dice vabbè, sta pagando perché è stato lui. Questa è l'opera poi, no? Poi Gesù dirà chi di questi tre dice colui che si è fatto prossimo. Attenzione, perché il prossimo è un samaritano. Chi è il samaritano? Al tempo di Gesù i samaritani erano ebrei? Non proprio. Pagani? Non proprio. Non lo sappiamo, a metà e metà. Tu puoi dire Amen di fronte a un ebreo, a un samaritano che benedice, solo se senti tutta la benedizione fino alla fine. Perché? Perché altrimenti lui possibilmente dice una benedizione sul monte Garizim e noi riconosciamo il monte del Tempio. Però, attento, non puoi comprare il pane dei Samaritani, queste sono tutte le fonti rabbiniche che ce lo raccontano, perché è come la carne di maiale, però la mazzà, il pane che si usa a Pesach, lo puoi comprare, perché i Samaritani su questo sono molto più rispettosi. Quindi chi sono? Soltanto nel 200 si arriverà a dire che i samaritani sono come goi, cioè come non ebrei. Ma ancora in questo periodo non si sanno, tant'è che quando Filippo predica ai samaritani, i samaritani si convertono, Pietro e Giovanni vanno lì, lo Spirito scende di fronte a loro e conferma che l'allargamento del messaggio di Gesù oltre i confini stretti dell'ebraismo è necessario, è voluto da Dio. Quindi quando Gesù porta la parabola del samaritano e porta il samaritano come colui che si prende cura e Luca lo porta nella sua, lo porta all'interno di una comunità che era agitata da questi problemi. Dobbiamo o non dobbiamo portare il messaggio di Gesù a samaritani, gentili, romani, greci e tutto il resto? Chiaro? L'altro aspetto è un aspetto più antropologico. Che significa che il samaritano ha pagato? Che significa che lì dove si perpetra un torto verso qualcuno e il colpevole scompare, occorre sempre qualcuno, qualcun altro, che se ne faccia carico e paghi per lui, perché si faccia shalom. Perché i padri hanno visto nel samaritano Cristo? Chi è Cristo? Colui che ha preso i peccati degli uomini e ha detto pago io, pago io. Allora è nella logica umana, è nella logica umana. Se in un luogo viene commesso un reato, un delitto verso la vita, verso qualcuno, occorre che qualcun altro faccia un atto di shalom, cioè che se ne prenda carico, dice ma io non sono colpevole. Se il samaritano è Cristo, questi altri sono i cristiani. Si prendano carico e questo viene un atto di giustizia sociale, perché altrimenti non c'è il riscatto di quella colpa. Non c'è, rimane sempre una colpa, ma come si riscatta? Solo se qualcun altro se ne prende carico, si accusa, allora quella colpa è riscattata. Quella colpa è riscattata. Non so se mi sono spiegato. Questo fa la grandezza di questo brano, e questo Luca lo chiamerà infatti fra gli altri titoli che Gesù avrà, i titoli cristologici che Gesù avrà, sarà il giusto, che dice veramente tutto l'ordine di relazioni che l'universalità della salvezza viene a porre. Grazie.